Dal Vangelo secondo Marco. Mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: E chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Parola del Signore. Carissimi, nelle preghiere iniziali vi ho invitato ad aprire il nostro cuore, vi ho esortato moltissimo questa sera, più del solito, perché la cosa fondamentale per poter vivere un'esperienza cristiana salvifica ed essere disponibili ad accogliere la parola di Dio. E non si può accogliere la parola di Dio se il nostro cuore ha delle chiusure, ha delle barriere, o come dicono gli psicanalisti, se ci sono delle resistenze che noi opponiamo alle situazioni che ci vengono incontro, le situazioni salvifiche. Vedete, noi ci incontriamo tutte le settimane, preghiamo, immagino che voi tutti i giorni pregate, andate a messa, siete convinti tutti di seguire il Signore, eppure se dobbiamo essere sinceri, vediamo quanta fatica si fa a lasciarsi salvare dal Signore, tantissima fatica. Facciamo fatica perché ci accontentiamo a quel po' di salvezza che abbiamo ricevuto, quel po' di consolazione, quel po' di speranza, ma non riusciamo ad andare fino in fondo al dono che Dio vorrebbe offrirci, che vorrebbe donarci. Questa sera celebriamo l'Eucarestia, la messa votiva allo Spirito Santo, perché solo la sua azione potente che può vincere tutte queste nostre resistenze, tutte le nostre chiusure, soprattutto le resistenze e le chiusure di cui noi non siamo consapevoli. Certo, di tante siamo consapevoli. Alcuni peccati, quelli più macroscopici, altri anche meno macroscopici li conosciamo, ma quello che c'è nel profondo del nostro cuore, ciò che veramente cerchiamo, non lo conosciamo. Non abbiamo l'evidenza del nostro cuore. L'insegnamento evangelico che abbiamo ascoltato questa sera del giovane ricco è appunto un insegnamento che il Signore ci ha lasciato per dirci prima di ogni altra cosa che noi non sappiamo esattamente che cosa stiamo cercando veramente e non siamo consapevoli di cosa siamo disposti a fare eventualmente per ricevere il dono che Gesù è venuto a portarci, cioè il suo regno. La pagina del Vangelo da un certo punto di vista è molto triste questa sera, perché appunto lo dice la scrittura stessa: il giovane se ne andò via triste, rabbuiato, era venuto tutto baldanzoso, pieno di sé, sicuro, forse addirittura tracotante. Ma era in buona fede questo giovane, non era un ipocrita, era in buona fede. E pensate, ha vissuto tutta la sua vita, ci dice la Scrittura, osservando i comandamenti. E questo non gli è servito a ricevere il regno di Dio. Così come gli scribi e i farisei hanno vissuto tutta la vita osservando alla lettera la legge, frequentando il Tempio, convinti al 100% di essere sulla retta via, discepoli di Mosè, convinti di essere giusti. Vi ricordate il pubblicano al Tempio? Due uomini salirono al Tempio, no? Uno era pubblicano e l'altro era un fariseo. Ti ringrazio, Signore, perché sono un bravo fariseo, ho messo in pratica la parola di Dio. Poi alla fine dice, il fariseo andò via non giustificato. È triste pensare che si può frequentare tutta la vita, tutti i giorni la Chiesa, si può essere zelanti, osservanti della parola di Dio e non ricevere il regno di Dio. Dio l'ha detto, quelli che diciamo pregano per farsi vedere oppure pregano per i loro fini hanno già ricevuto la loro ricompensa. Io non so come noi siamo, io non so come voi siete nel profondo del vostro cuore. Nessuno di noi lo sa veramente, è solo lo Spirito Santo che sa. È solo lo Spirito Santo che può condurci attraverso i sentieri della vita in quelle situazioni attraverso le quali noi possiamo fare verità su noi stessi. Quelle situazioni in cui possiamo ricevere o rifiutare, entrare in una comunione più profonda, più piena, oppure limitarci ad essere degli osservanti, come questo giovane ricco, no? Ma io queste cose, maestro, le ho osservate dalla giovinezza. Gesù lo guardò e lo amò. Non è che l'ha rimproverato, non è che gli ha fatto un rimbrotto, non è che gli ha avuto una predica. Ha detto, sì, bene, hai fatto fino a qua, adesso devi fare un passo ulteriore. E il giovane non è stato capace di fare quel passo che a lui è stato chiesto da Gesù. Ecco qual è il punto fondamentale della vita spirituale. Gesù guida la nostra vita e vuole condurla a un termine, che è la piena comunione con Lui. Tutta la legge si riassume in un solo comandamento. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, con tutta l'anima. Quella è la meta a cui tutti noi siamo incamminati. E il regno di Dio è amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, in modo pratico, concreto, non solamente così fantasioso come questo qui. Sì, lui voleva andare al regno dei cieli, voleva. Cosa devo fare, maestro? Cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Che bella domanda, no? Pensa, se io quando in confessionale viene qualcuno che mi dice cosa devo fare, padre? Cosa devo fare? Poi quando comincia a dire cosa deve fare, ma veramente no. Quanti di noi vanno anche a cercare un consiglio nella confessione, nel sacramento, nella direzione spirituale? Quanti vanno di noi vanno a cercare una parola e poi rischiano tante volte di tornare un po' a casa con la coda in mezzo alle gambe, perché magari quello che il sacerdote gli ha chiesto di fare non ne corrispondeva a quello che loro erano disposti a fare o si aspettavano che dicesse. Sono cose che avvengono tutti i giorni, Non è un episodio strano, Sono cose che ci riguardano tutti noi. Perché se noi siamo onesti con noi stessi, noi vediamo quante volte abbiamo detto al Signore domani, dopodomani, adesso non ho tempo, più tardi, no? Come quegli invitati al banchetto che dicevano, no, ma adesso devo sposare mia figlia, poi devo comprare la casa, poi devo fare questo, devo comprare il campo. Ma che cosa c'è di più urgente? Che cosa c'è di più bello? Cosa c'è di più pieno e più gratificante dell'amore di Dio? Che cosa c'è? Ci può essere qualche cosa di più grande? C'è. È l'amore del nostro io. È l'autosufficienza orgogliosa. Noi vogliamo in fondo al nostro cuore, vogliamo tutti essere delle persone autosufficienti. Vogliamo tutti gestire la nostra vita, vogliamo gestire anche il nostro rapporto con il Signore. Questo è il punto cruciale. Perché siamo noi che cerchiamo sempre di decidere cosa, come e quando dare a Dio. Ma se facciamo così, come possiamo incontrare Dio? Possiamo incontrare solamente noi stessi. Perché se il riferimento ultimo siamo noi, se noi facciamo solo quello che noi riteniamo essere possibile, essere utile, la nostra intelligenza magari ci può dire: ma tu sei capace di fare solo questo, non sei capace di fare altro, non puoi fare altro, no? Va bene, il criterio ultimo che siamo noi, ma il criterio ultimo non possiamo essere noi. Il criterio ultimo è solo uno, è Dio. E anche questo insegnamento c'è nella finale del brano. Ed essi ancora dicevano: ma chi può essere salvato allora? Vedete, da dove sgorga questa domanda? Dal fatto che come criterio ultimo di riferimento ci siamo noi. Io mi guardo, valuto, soppeso le mie capacità, dico: ma no, ma io non sono capace. Sono... A volte con una finta umiltà: ma no, ma sono un poveretto. Sono delle balle che ci raccontiamo per non impegnarci di più. Il Signore ha detto: tutto è possibile a Dio. Ma scusate, ma se a Dio tutto è possibile, noi non possiamo mettere nessun ostacolo. Se il Signore ti dice: voglio che tu faccia il religioso, ma io non ci avevo pensato mai, ma come sarà possibile? Ma sarò capace, non sarò capace? Dicevo: no, se Dio te lo chiede, come non sei capace? Io non avrei mai pensato in vita mia di fare il sacerdote e il religioso. Pensavo ad altro. Però poi nella nostra vita concreta, quante volte uno si trova di fronte a situazioni dove effettivamente sperimenta la sua incapacità? Ma se mette davanti la sua incapacità, non può fare l'esperienza di Dio. La fede è credere che tutto è possibile a Dio. E la fede è far agire Dio nella nostra vita. Il modello della fede è Abramo. E Abramo è partito con un sogno, con un desiderio, che Dio gli avrebbe dato un regno, un territorio e un figlio. E poi Abramo si è trovato a 100 anni che non aveva niente. E il Signore ha detto: un altro anno avrai un figlio. Dice: ma come avrò un figlio? Ho 100 anni. Mia moglie ne ha 99, non può procreare. Fra un anno tua moglie ti darà un figlio. Ed è avvenuto. Quello che dipende da noi, lo possiamo fare noi. Il Signore ce lo lascia fare. Per quel poco che siamo capaci di fare, dobbiamo farlo. Ma quello che dipende da Dio, è solo Dio che può farlo. E Dio lo può fare se noi glielo lasciamo fare, se noi ci fidiamo di Lui. Allora, quello che Dio ci vuole dare, carissimi, è il suo regno, non è una religiosità, non è un'onestà, non è una moralità. Il Signore non è venuto, io lo dico tante volte nelle prediche, il Signore non è venuto per farci diventare dei buoni cittadini, degli onesti cittadini. Magari non c'è bisogno della morte in croce di Gesù per essere onesti cittadini, non c'è bisogno neanche della religione. Per vivere onestamente, ma che bisogno c'è della fede? C'è bisogno della fede se siamo dentro cattivi, se siamo disonesti, allora abbiamo un deterrente, ma di per sé non ci sarebbe bisogno. Ma quello che è venuto a portare Dio sulla terra non è una generica onestà. Ti ho detto: bene, hai osservato tutti i comandamenti, adesso devi fare il passo ulteriore, cioè consegnarti a me, fidarti ciecamente di me. Guardate che noi non riusciamo a crescere perché non affidiamo al Signore le nostre difficoltà, perché non le consegniamo a Lui. Il Signore da noi vuole tutto, carissimi. Non lo vuole solo dai religiosi, lo vuole da tutti. Perché il Signore vuole che gli consegniamo le nostre difficoltà, i nostri peccati, i nostri desideri, i nostri progetti. E allora Lui realizzerà per noi la vita vera, ci darà il suo regno. Ma finché noi inseguiamo i nostri progetti, Finché noi viviamo a partire dalla comprensione, della consapevolezza che abbiamo nella nostra umanità, non ne veniamo fuori. Non ne veniamo fuori. Possiamo sbucciarci le ginocchia anche a pregare. Non ne veniamo fuori. Noi ne veniamo fuori dai nostri problemi solamente quando ci consegniamo al Signore. Quando ci arrendiamo. Diciamo, Signore, la vita è un dono tuo, tu me l'hai data e tu solo puoi portarla a pienezza. La vita non ci appartiene, non sappiamo niente noi della vita. Noi sperimentiamo di essere delle creature viventi, sappiamo di essere vivi, ma sappiamo pochissimo. Tant'è che esistono tante di quelle ipotesi, tante di quelle soluzioni. All'inizio del secolo scorso sembrava che avessero scoperto tutto dal punto di vista psicologico. Ha cominciato Freud con la psicoterapia, adesso ci sono, mi sembra di ricordare bene, 300 scuole di psicoterapia. Capite? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non sappiamo niente. Cioè, ognuno sa qualcosa. Allora, la vita non ci appartiene. La vita l'abbiamo ricevuta e uno di questi giorni la consegneremo. Quelli che sono più giovani, in teoria, hanno più tempo davanti. Come dice il salmista, nudo sono entrato e nudo uscirò. Ma il Signore è il padrone della vita. Il Signore è colui che sa come bisogna vivere per vivere in pienezza quell'esistenza che ci caratterizza individualmente. Ecco, la fede significa questo. Signore, io non voglio più seguire caparbiamente il mio io. Io non voglio seguire più caparbiamente quelle cose che ritengo essere buone. Non importa se sono onesti o disonesti. Perché il Signore ti ha detto che i peccatori precedono gli onesti, Perché i peccatori almeno sapevano di non essere sulla retta via e quindi avevano una speranza in più. Non è che il Signore ami i peccatori e non ami i giusti, Ma perché i giusti, sapendo proprio di essere sulla retta via, era quasi impossibile convertirsi. Ma tutti, giusti e peccatori, abbiamo bisogno dell'unico Salvatore. Per questo che si chiama il Salvatore. Ma se no non si chiamerebbe Salvatore. Si chiamerebbe un maestro, un rabbino. Sarebbe un docente, un insegnante. Ma se noi crediamo in Gesù che è il Salvatore di tutti gli uomini, ma di cosa ci deve salvare? Ci deve salvare anche da questa ultima situazione, che è quella descritta dal giovane ricco. Un bel giovane che aveva vissuto onestamente la sua vita, che era convinto di cercare il regno, e invece no. E invece ha scoperto quel giorno, poi magari ci avrà ripensato, non lo sappiamo, Non è detto che si è perso, però in quel momento è andato via triste. Allora noi questa sera non vogliamo andare via tristi, o no? Vogliamo andare via tristi?
No.
Oh, allora non vogliamo andare via tristi, vogliamo andare via contenti questa sera. Tanto più che inizia la Quaresima, che è un tempo di conversione. Allora per andare via contenti questa sera, ecco, apriamo il nostro cuore alla grazia di Dio, ringraziamolo, perché Lui sa, pensate che bello. È un po' come succede quando noi abbiamo un problema, una malattia fisica che non sappiamo esattamente, no? Andiamo da un medico, andiamo da un altro, poi finalmente ne troviamo uno, questo qui è bravissimo, ha capito tutto, dov'è il problema, l'ha risolto, no? Che bella esperienza. Quando uno finalmente riesce a trovare il medico che comprende esattamente qual è la malattia e gli fa una diagnosi e una terapia perfette e ritorna in salute. È un'esperienza bellissima per chi è malato, no? È contento uno, felice. E il Signore è il medico delle anime, il migliore in assoluto, anzi l'unico. È solo Lui che è capace di guarire le nostre anime. La fede è questo, Credere che Gesù è il nostro Salvatore. E allora lasciamoci salvare. Ogni mattina presentiamoci al Signore e ci facciamo questa semplice preghiera. Signore, salvami. Da che cosa? Da anche quello che non so. Salvami da tutto ciò che mi impedisce di vivere. Salvami da tutto ciò che mi rattrista, tutto ciò che mi turba, tutto ciò che mi inquieta, tutto ciò che mi accascia, tutto ciò che sento come pesante. Salvami, perché i frutti, dice San Paolo, dello Spirito sono gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé. Questi sono i frutti dello Spirito. Allora tutte le mattine diciamo, salvami. Chiediamo in questa Eucaristia al Signore che ci salvi. Ognuno di noi sa, o anche se non lo sa, lo sa lo Spirito Santo. L'importante è fare solo questa semplice preghiera. Ecco, Signore, in questo momento vogliamo chiederti, io chiedo a nome di tutti, di poter sperimentare la tua salvezza. Ognuno di voi, se vuole, può presentare al Signore nel proprio cuore, prima di tutto, quella salvezza di cui sa di avere bisogno rispetto a qualche cosa, rispetto a qualche peccato, qualche sofferenza, qualche situazione, e la potete chiedere. Ma poi soprattutto chiediamo di poter essere salvati da tutto ciò che non conosciamo e che in noi è causa di tristezza, di peso. Ecco, Signore, ti voglio presentare il cuore di ognuno di questi fratelli e di queste sorelle che ti cercano, perché questa sera possono tornare a casa non tristi come il giovane, ma felici. Possono trovare la gioia, la forza nel cuore di poter dire: Signore, se tu mi chiedi questo, io lo farò. Sulla tua parola, ha detto San Pietro, getterò le reti. Sulla tua parola, Signore. Abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo tirato su nulla, ma sulla tua parola getterò di nuovo la rete. E la rete si è riempita di pesci, non riescono più neanche a trascinarla. Ecco, Signore, anche noi in questo momento vogliamo dire con Pietro: sulla tua parola, Signore, getteremo ancora le reti. Sulla tua parola faremo quello che tu ci indicherai di fare, e allora sperimenteremo la tua salvezza. Grazie, Signore Gesù.